Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Le letture di oggi, ma non solo le letture, anche le memorie dei santi che ci sono oggi, ci parlano sotto tanti aspetti diversi di una stessa cosa che noi vediamo particolarmente nel Vangelo, e cioè della fede. Allora bisognerebbe un po' commentare tutto, però chiaramente non ci possiamo arrivare per questioni di tempo. Nel Vangelo di oggi noi vediamo questa scena in cui i discepoli sono in mezzo al mare, mare di Galilea, sbattuti dalle onde, e vedono Gesù che sta venendo da loro camminando sull'acqua. E San Pietro dice: Signore, se sei tu, ordinami di venire da te camminando sull'acqua. E Gesù lo chiama. Quindi lui parte, San Pietro, comincia a camminare sull'acqua e va verso Gesù. Poi a un certo punto il vento è forte e lui ha paura. Ha paura e comincia ad affondare. A quel punto dice: Signore, salvami, e il Signore lo prende per una mano e lo rimprovera, dicendogli che è un uomo di poca fede perché ha dubitato. Ora, se noi ci pensiamo bene, San Pietro era arrivato fino abbastanza vicino a Gesù per poter essere preso per la mano, non doveva essere tanto lontano da lui. Aveva camminato fino a quel punto sull'acqua, poi però, quando il vento era diventato troppo forte, ha pensato: ecco, a questo punto non ce la posso più fare, e lì ha cominciato ad affondare. Perché? Perché lui ha pensato in quel momento di essere arrivato fino a quel punto con le sue forze e non perché il Signore gli aveva ordinato di venire fin lì. Nessuno può camminare sopra l'acqua non si cammina, si affonda. Lui aveva camminato sull'acqua basandosi sulla fede in Cristo. Quindi non ha neanche senso che lui abbia paura del vento, perché se la fede lo fa stare a camminare sopra l'acqua, lo può anche sostenere contro il vento. Ma il fatto è che il vento che gli soffia contro gli dà proprio, evidentemente, per un attimo, gli fa dimenticare che lui sta camminando lì non con le sue forze, ma sotto l'ordine del Cristo, che lui non è arrivato fino a quel punto perché lui è bravo a camminare sulle acque, ci è arrivato perché il Signore l'ha sostenuto fino a quel punto. E lì il Signore dice che ha poca fede, perché nel momento in cui lui si trova in mezzo al vento, appunto, si dimentica che fino a quel punto lui ci è arrivato con la fede e non con le sue forze. Questo è un primo punto che noi abbiamo per la questione della fede. Noi tante volte nella nostra vita cominciamo una cosa, la mettiamo sotto la protezione di Dio, poi arriviamo a un certo punto in cui diciamo: no, non ce la posso fare. Eppure noi fino a quel punto ci siamo arrivati, e quindi vuol dire che Dio fino a quel punto ci ha sostenuti. Ma noi ci dimentichiamo che fino a quel punto siamo stati sostenuti da Dio e pensiamo di avercela fatta da soli. Per questo diciamo: non ce la posso fare, perché ci siamo dimenticati dell'aiuto che finora abbiamo avuto da Dio. E il momento in cui noi smettiamo di credere è proprio il momento in cui cominciamo ad affondare. Il momento in cui noi cominciamo a credere di aver fatto tutto da soli è il momento in cui noi falliamo. Noi questo un po' lo vediamo anche dalla lettura di San Paolo. San Paolo dice qui una cosa, dice: io ho posto un fondamento, e questo fondamento è Cristo. Poi altri possono venire, verranno, e costruiranno sopra questo fondamento. Questo fondamento che lui ha posto, lui si riferisce alla Chiesa di Corinto. come a tutte le altre chiese che lui ha fondato e che anche altri apostoli hanno fondato, è stato posto questo fondamento che è la confessione della fede in Cristo. Su questo fondamento si costruisce la Chiesa. E dice: verranno e costruiranno con oro, con argento, con pietre preziose, con legno e con paglia. Poi l'opera di ciascuno sarà vagliata dal fuoco. Cosa vuol dire? Se scoppia un incendio in una casa, cos'è che si salva? Le parti che non possono bruciare. Le parti fatte di legno, di fieno, le parti fatte di paglia bruciano per prime, poi brucia il legno, poi brucia tutto quello che può bruciare, ma di sicuro se delle cose sono fatte di metallo, a meno che non si vada a temperature molto alte, il metallo non brucia e neanche bisogna arrivare in alto per fondere. Quindi questo vuol dire tutto sarà vagliato dal fuoco. A un certo punto noi sappiamo che la storia della Chiesa è una storia di fedeltà e di tradimenti verso Dio, esattamente come è stata la storia di Israele. E sappiamo che tanti hanno costruito nella storia della Chiesa sul fondamento della fede in Cristo, e alcuni hanno costruito cose che sono rimaste, altri hanno costruito cose che non ci sono più. L'opera di qualcuno si è conservata, l'opera di qualcun altro è andata perduta perché alla prova del fuoco non ce l'ha fatta. Ecco, allora questi materiali con cui noi costruiamo la Chiesa e con cui noi costruiamo anche la nostra vita spirituale sono la nostra adesione a quel fondamento che è stato posto. Se io aderisco in tutto al fondamento di Cristo, io sono oro, sono argento, sono pietre preziose. Se invece io lo metto in discussione, se io penso che ci siano altre cose importanti per la mia vita, allora sono legno, sono paglia. E quando arriverà il momento della prova, farò la fine che fa il legno o la paglia durante un incendio. Quindi anche questo, anche la lettura di San Paolo è legata alla fede e a come noi viviamo la fede. È legata al fatto che noi capiamo oppure non capiamo che tutta la nostra vita spirituale viene da Dio e non viene da noi. Noi ci mettiamo il nostro sforzo per andare verso Dio come San Pietro andava verso Gesù camminando sull'acqua, ma noi non potremmo fare assolutamente niente se non fosse Dio a sostenerci in questo cammino. Esattamente come San Pietro, che finché si ricorda che Cristo lo sostiene nel cammino, va avanti. Nel momento in cui pensa per un attimo, fino a qui ci sono arrivato da solo, ma da qui in poi non ce la faccio più, ecco lì affonda, perché si è dimenticato che il fondamento non è lui, ma è Dio. Tra le memorie di oggi c'è quella dei santi Boris e Gleb, che sono due santi russi, due dei primi santi russi, che noi ricordiamo non perché fossero persone particolarmente ascetiche, non perché fossero dei mistici, o non sono stati dottori della Chiesa, non hanno lasciato insegnamenti, noi li ricordiamo per un fatto importante, che è il modo in cui sono morti. Loro sono morti perseguitati non per ragioni di fede, sono stati uccisi per ragioni politiche, di successione e altre questioni appunto di tipo politico nella Russia del tempo. Ma Boris e Gleb non si sono opposti a questa cosa. Loro sapevano che stavano andando ad ucciderli, si potevano difendere, avrebbe fatto qualsiasi principe, anche cristiano, ma loro decidono di essere cristiani fino in fondo. E ricordandosi che c'è detto nel Vangelo che dice: se uno ti colpisce sulla guancia destra, tu offrigli anche la sinistra, loro non fanno opposizione. Quando vengono dal loro pescare, loro si lasciano uccidere. Per questo loro sono i primi santi che vengono chiamati un termine che significa portatore di passione, cioè quelli che hanno imitato la passione di Cristo, perché Cristo è morto innocente, senza avere colpa, è stato portato sulla croce e non ha fatto opposizione alla condanna, non ha cercato di salvarsi, e così anche loro non hanno cercato di salvarsi. E quindi, anche se magari la loro vita era la normale vita di un nobile della Rus del tempo, magari erano più religiosi di altri, sicuramente avranno avuto tante virtù, ma come ne possono avere tanti? Ecco, però nel momento ultimo della loro vita loro hanno cercato di portare la loro fede fino alla imitazione perfetta di quello che aveva mostrato il Cristo. E per questo loro appunto vengono chiamati con questo nome, portatori di passione. E anche questo è un elemento che ha a che fare con la nostra fede in Dio, perché loro appunto hanno deciso di prendere sul serio il fatto di credere in Cristo e il fatto di credere nel suo insegnamento, nelle sue parole. Perché quanti ce ne sono stati nel corso dei secoli di principi cosiddetti cristiani che invece, quando veniva qualcuno per cercare di ammazzarli, hanno tirato fuori la spada e si sono difesi. E hanno fatto una cosa che umanamente non è condannabile, perché dal punto di vista umano si chiama legittima difesa e anche ammessa dalle leggi dello Stato. Se uno viene e cerca di uccidermi e io per difendermi uccido lui, siccome l'ho ucciso per difendermi non sono imputabile, si chiama legittima difesa. Ecco, quindi dal punto di vista della morale umana difendersi quando si viene attaccati a morte è una cosa perfettamente legittima, e dal punto di vista della morale umana non ha neanche senso che uno si lasci uccidere così senza motivo e senza opporre resistenza. Ma noi siamo cristiani e quindi la morale cristiana è al di sopra della morale umana, e anche se tanti cristiani hanno dato il cattivo esempio nel corso dei secoli, questo non vuol dire che la dottrina della Chiesa e non vuol dire che sia cambiato qualcosa nell'insegnamento di Cristo. Quindi vale sempre il principio che se uno ti percuote sulla destra tu gli devi dare anche la sinistra. Noi, il mondo nel corso dei secoli ha creduto di poter addomesticare il Vangelo, come nel momento in cui la Chiesa è diventata la religione ufficiale dell'impero romano e dopo anche quando è diventata la religione della maggioranza dei popoli, la Chiesa ha avuto sempre questa tentazione di essere al passo con il mondo, di scendere a patti, di cercare di conciliare il messaggio cristiano con quella che è la morale, l'etica umana. Morale, etica umana che presa di sé non ha nulla di male, perché se noi prendiamo una persona, un ateo può essere perfettamente la persona più morale di questo mondo, volendo, ma il cristianesimo non è una morale. Cristianesimo è la fede di Cristo, quindi va al di sopra di questo. E dicevo, la Chiesa nel corso dei secoli ha avuto sempre questa tentazione, da quando è stata riconosciuta dall'imperatore Costantino fino a adesso, di cercare l'accordo, la conciliazione tra il messaggio cristiano e l'etica o comunque il modo di pensare umano, il modo di pensare del mondo. E questa è una cosa che riassume Sant'Agostino quando in una sua opera importante, La città di Dio, dice: qui e adesso ci sono due città, la città dell'uomo e la città di Dio, che sono però commiste e intrecciate tra di loro, e non riusciremo a slegarle del tutto soltanto nel momento in cui ci sarà il giudizio. Ognuno di noi le slegherà nel momento del giudizio suo personale, la morte, e poi quando ci sarà il giudizio di tutti, il giudizio universale. Fino ad allora ci sono queste due città, lui le chiama, appunto la città di Dio e la città dell'uomo. Questa è una cosa che è stata ripresa nel secolo scorso dal Serafin Rose, che aveva cominciato una grande opera che poi non ha mai finito di scrivere perché è morto prima, che si intitolava Il regno di Dio e il regno dell'uomo, dove faceva proprio vedere questo scontro che c'è nel mondo tra la visione cristiana, che mette Dio al centro, e la visione del mondo, che mette al centro l'uomo. Ecco, il cristiano si deve ricordare che il suo centro è Dio e non è l'uomo, non è lui stesso. Noi non possiamo improntare la nostra vita soltanto a quello che noi vogliamo o a quelli che sono i nostri desideri. Noi viviamo in un mondo molto individualista, perché poi è a questo che porta la morale umana. Noi viviamo in un mondo individualista che ci dice che la cosa più importante nella nostra vita è realizzare se stessi, che non è di per sé un errore, però realizzare se stessi è una cosa bella e giusta nel momento in cui io lo faccio nell'ottica di quello che Dio vuole per me. Io realizzo me stesso quando accordo del tutto la mia volontà alla volontà di Dio. Non realizzo me stesso quando riesco a realizzare tutti i miei desideri, anche perché i desideri non si possono realizzare tutti. Ogni volta che noi ne realizziamo uno, poi ne arriva un altro che prima non avevamo, perché purtroppo la nostra vita è fatta così. Ed ecco quindi che il Vangelo di oggi e le altre letture e memorie di oggi ci invitano a riflettere su questo. Noi siamo come Pietro, che si trova sulla barca. Sapete, Pietro è quello tra i discepoli, è sempre il primo a confessare la fede, è anche il primo che cade, quando è il primo a rinnegare Cristo dopo Giuda, insomma tra quelli rimasti. È il primo a confessare, è il primo a cadere e il primo a rialzarsi. E quindi questo per noi deve essere un esempio, perché noi siamo fatti così. Noi all'inizio, quando Dio ci chiama, reagiamo con entusiasmo, poi però ci scoraggiamo, poi però ci pentiamo e ritorniamo al lavoro. Perché la vita spirituale è questa, è sempre andare, cadere, alzarsi, andare, cadere, alzarsi. E le letture di oggi questo ci vogliono dire. L'importante è che noi mettiamo al centro non noi stessi in questo andare. Ogni volta che noi mettiamo noi mettiamo la stima per noi stessi, la nostra volontà, i nostri desideri, noi caschiamo giù, come è caduto San Pietro quando era in mezzo al mare di Galilea, e come è caduto quando era fuori mentre stavano processando Gesù, e per paura anche lì San Pietro cade. Ecco, se noi invece vogliamo andare dritti, cercando di cadere il meno possibile, o almeno vogliamo alzarci subito ogni volta che ci capita di cadere, noi ci dobbiamo ricordare che al centro della nostra vita spirituale non c'è l'uomo, ma c'è Dio. A Lui onore e gloria per sempre, nei secoli dei secoli.